3 minuti dopo le 20. Ciao a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro. Ma allora, voi ci avete capito qualcosa? Ma quali sono davvero gli affari di Elon Musk in Italia? E che peso avrà adesso l'inchiesta scoppiata oggi e che coinvolge un suo uomo nei rapporti con Giorgia Meloni? Ci occupiamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti fino alle 20.30 insieme con i nostri ospiti per capire meglio quanto accaduto oggi. Oggi è successo che c'è stata un'inchiesta della Procura di Roma che ha portato alla luce un articolato sistema corruttivo con ramificazioni nei ministeri, da quello della difesa a quello dell'interno. Scrivono così gli inquirenti di questa inchiesta, che vede al centro un nome, quello di Paolino Iorio, un direttore generale di una società, la Sogei, una società importante che gestisce i sistemi informatici di vari svariati enti pubblici come l'Agenzia delle Entrate, ad esempio. Questo dirigente Iorio, che avrebbe intascato diverse mazzette per agevolare i contratti con questa società, la Sogei. E perciò è stato fermato, è stato messo agli arresti domiciliari. Ma appunto, come vi dicevo, quello che è emerso oggi e che sta facendo più notizia in queste ore è che in questa inchiesta della Procura di Roma, che vede in totale 18 indagati, tra questi c'è anche Andrea Stroppa. Ovvero l'uomo di Elon Musk in Italia, il referente italiano del patron di Tesla e SpaceX, colui che è considerato il filo di collegamento tra Musk e l'entourage di Meloni. Sostanzialmente perché fu lui il primo a portare per la prima volta ad Atreju, alla kermesse di Fratelli d'Italia, Musk l'anno scorso. E si dice anche aver agevolato l'idea che a premiare Meloni alla Atlantic Council qualche settimana fa fosse proprio Musk. E allora, che cosa ci dice questa inchiesta degli interessi in ballo tra Musk e Meloni? Al centro, insomma, del coinvolgimento di Andrea Stroppa ci sarebbe il progetto Starlink, cioè il sistema satellitare di Musk, che conosciamo bene soprattutto per l'uso che ne è stato fatto in Ucraina, e che pare che la trattativa sia quella che il governo voglia portarlo in Italia per connettere le aree più remote del paese. Ma che cos'è allora Starlink? Quali sono questi affari di Musk in Italia? Proviamo a capirlo adesso con i nostri ospiti. Ci sono, come vedrete, tanti e tanti aspetti da approfondire. Lo facciamo innanzitutto con il primo che è in collegamento con noi, Leonardo Bianchi. Ciao Leonardo, benvenuto.
Ciao a tutti e tutte, grazie.
Giornalista. Leonardo, giornalista, autore, scrittore, esperto di destre globali e curatore anche, lo ricordo sempre, di una newsletter Complotti, insomma, che curi. Leonardo, allora, in retroscena oggi raccontano di un grande imbarazzo a Palazzo Chigi per il coinvolgimento di questo uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa. Ti chiedo subito, politicamente, perché è questo il primo aspetto che ci interessa, quanto pesa adesso per Meloni tutto questo, dopo che si è spesa tantissimo per sponsorizzare il suo legame con il miliardario?
Beh, politicamente ci sono, appunto come dici tu, vari aspetti da tenere in considerazione. Il primo riguarda la politica interna e diciamo lo standing internazionale di Giorgia Meloni, che è quello che è l'aspetto che preme più di tutti alla nostra Presidente del Consiglio, quello appunto di essere una persona affidabile e soprattutto vicina all'ambiente trumpiano e di una certa imprenditoria statunitense che Musk incarna appieno. Quindi in questo senso chiaramente è un'inchiesta che dà fastidio, anche perché Stroppa appunto è un po' l'ufficiale di collegamento, chiamiamolo così, tra Musk e il governo italiano. Tra l'altro ha un ruolo molto nebuloso lo stesso Stroppa, cioè ha un ruolo che non è mai stato chiarito fino in fondo, proprio non si sa benissimo come sia arrivato.
Anche molto giovane, classe 94, sì. Oggi si sprecano i ritratti, i profili di Andrea Stroppa, molto esatto. Giovane, uomo di Musk in Italia, ma non si sa bene effettivamente che ruolo abbia, e soprattutto comunque ambiente romano, nato a Torpignattara, e colui che portò forse Musk per la prima volta ad Atreju, questo è quello che si racconta.
Sì. E quindi diciamo che c'è un problema di credibilità politica, appunto, anche perché Lo stesso Musk si sta ponendo a capo, o comunque sta mettendo al servizio di una destra, di un'estrema destra globale, tutto il suo potere economico e mediatico acquisito con l'acquisizione di Twitter e poi diventata X. E questo è un aspetto su cui Meloni sta puntando molto, appunto il premio all'Atlantic Council lo dimostra, e anche le varie visite che ha fatto Musk. E poi il secondo aspetto politico, che secondo me è quello più importante e che va al di là dell'Italia,
sì,
è appunto che quello che emerge dall'inchiesta è, diciamo, un... Poi ovviamente la giustizia farà il suo corso, però a livello politico si possono già fare valutazioni che sono state fatte anche in altri paesi, da altre parti del mondo, e cioè che Musk sta fondamentalmente utilizzando tutto il suo potere economico e imprenditoriale per sostituire dei pezzi di Stato, perché appunto quello che è emerso anche dalla retroscena del Sole 24 Ore è che il governo sta valutando l'utilizzo di Starlink, che è appunto il sistema di internet satellitare di Musk, per rimediare al ritardo dei progetti del PNRR sulla banda ultralarga. E questo, in piccolo, è quello che succede, sta succedendo in grande, ad esempio con l'esercito statunitense, con la NASA, con tutte delle infrastrutture e delle istituzioni pubbliche che non vogliono o non possono più permettersi certe spese, e quindi Musk, che ha che tra l'altro beneficia ampiamente di sussidi statali, di sgravi, eccetera eccetera, Musk sta andando a, diciamo, occupare, o comunque si sta prendendo pezzo dopo pezzo, accumulando così un potere enorme in capo, e questa è la novità, cioè non è una novità assoluta, però è la cifra che contraddistingue Musk. Praticamente è come se fosse uno stato incarnato in una sola persona, che ovviamente ha una sua agenda politica.
Sì, poi a livello di PIL sappiamo che è anche più grande di altri stati in giro per il mondo, quindi di fatto già lo è. E ovviamente ci sono questi, dunque, gli affari in ballo, i progetti a lungo termine che ha Musk, non soltanto in Italia, in giro per il mondo, diciamo così, e questa è la sua strategia, e il governo ne avrebbe dunque un ritorno anche per compensare quei ritardi sul PNRR, ci dicevi. Però poi c'è tutta l'ideologia che lega Musk a Meloni. Io ti chiedo, Leonardo, qual è il confine tra gli affari e l'ideologia? Hanno confini ben separati o si intrecciano comunque tutto quanto?
No, sono fortemente intrecciati, ed è proprio questo il problema, diciamo l'enigma che sta in fondo alla figura Musk, perché non si sa mai dove finisca l'ideologia e inizino gli affari e viceversa. Appunto, sono legati inestricabilmente. Il sostegno, ovviamente Musk persegue una sua agenda politica e anche imprenditoriale che si intreccia con i suoi affari, e quindi va dove non solo c'è un'affinità ideologica, ma c'è anche un'affinità, diciamo, di visione del mondo e anche di come si intende un certo, o come non si intende la finanza e l'economia. Mi spiego meglio. Oltre a Meloni, a Trump, tra l'altro poi l'ha detto anche lui stesso recentemente in un podcast, se perde Trump io sono finito, cioè nel senso proprio, l'ha detto in maniera enfatica, probabilmente iperbolica, però la posta in gioco è quella. Cioè, se vince Trump, Musk continua a fare i suoi affari e continua, diciamo, ad avere una certa propensione ideologica, una certa radicalizzazione. Se perde, un altro paio di maniche. Lo si vede anche con il supporto a Milei. Milei, appunto,
sì,
presidente argentino, molto sbilanciato a destra, ma con un approccio economico totalmente libertariano, deregulation totale, altare, monumento al neoliberismo. Musk sostiene Milei sia a livello ideologico, ma soprattutto perché l'Argentina è una grande riserva di litio che gli serve per fare le batterie di Tesla. Quindi tutto si tiene insieme, e ovviamente siamo di fronte a un fenomeno globale e ipercontemporaneo, nel senso che mai prima d'ora c'era stata una simile concentrazione di capitali nelle mani di una persona che ha un potere mediatico non indifferente e che quindi utilizza tutto il suo potere mediatico, economico, imprenditoriale ed aziendale, anche per influire sulla politica e per cercare di indirizzarla dove vuole. Quindi le alleanze che stringe sono alleanze politico-imprenditoriali.
E lo vediamo anche il grande potere che sta avendo, che avrà X nella campagna elettorale americana. Viviamo in tempi interessanti, molto, molto interessanti, per usare una frase che ricorre spesso. Leonardo, grazie mille, ti saluto, Leonardo Bianchi.
Purtroppo sono tempi interessanti.
Sì, ciao.
Ciao, grazie a voi.
Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, autore di una newsletter Complotti, esperto di estreme destre globali. Saluto adesso il nostro prossimo ospite, lo conoscete bene, Marco Schiaffino. Ciao Marco.
Ciao Mattia.
Ciao, ciao, autore della nostra trasmissione Doppio Click, in onda ogni giorno alle 5:30. E ovviamente il nostro principale interlocutore, referente di questioni tecnologiche, informatica, tutto quello che ci ruota attorno. Marco, ci spiegava Leonardo Bianchi, insomma, qual è lo scopo, almeno sulla carta, quello che tutti quanti noi conosciamo, del progetto Starlink in Italia, di cui appunto c'è questa trattativa in ballo con il governo che vorrebbe portarlo in Italia. Questo sistema satellitare di Musk serve anche a compensare i ritardi sui progetti della banda ultralarga del PNRR. Questo ci diceva Bianchi. E questo, c'è anche altro di questo progetto, Marco?
Allora, secondo me qua bisogna fare un po' un'opera di debunking. Primo elemento, Starlink è già presente in Italia, quindi è già disponibile per chiunque lo voglia, e costa tra i 29 e i 40 euro al mese. 29 euro al mese se si prende una versione light, quindi scarsa, mettiamola così, 40 euro al mese invece se si vuole la versione migliore. Io vado sul tecnico, però cerco di essere comprensibile. Allora, Starlink è un collegamento a internet satellitare che è pensato per portare la connessione laddove è difficile o impossibile portarla. Per capirci, il deserto della Namibia, l'Antartico, l'Artide, eccetera. In Italia non serve a niente. Gli ultimi dati che noi abbiamo per quanto riguarda la copertura della DSL, che ha delle prestazioni simili a quelle di Starlink, parlano del 99,8% degli utenti. Cioè, in Italia noi non abbiamo un problema di portare un internet scarsa
sì,
ovunque. Abbiamo il problema di portare un internet di qualità, cioè con la fibra che permette di fare tutta una serie di cose, quindi applicazioni per il business, per le auto a guida autonoma, per tutte le cose futuribili, ma non quella roba lì. È inutile, io faccio un termine di paragone: Starlink garantisce una banda in download tra i 50 e i 100 megabit per secondo. Il 5G, che in Italia ha il 95% di copertura sul territorio, da 10 gigabit.
E allora perché, Marco, vogliamo, c'è questo progetto in ballo con il governo? Quali sono gli scopi?
Allora, bellissima domanda, io voglio evitare delle querele nel momento in cui...
anch'io.
Che, sì, cerchiamo di evitarle, che si vuole portare Starlink a 10 euro a tutta la popolazione italiana con dei finanziamenti statali, vuol dire sostanzialmente che stia regalando dei soldi a Elon Musk per finanziare un servizio che non ha mercato.
Ma perché, Marco, io te lo chiedo, oggi negli atti della procura in cui appunto è indagato il braccio destro in Italia di Musk, Andrea Stroppa, che ricordiamolo, lui ha detto di essere completamente estraneo ai fatti, giusto riportare anche la sua posizione, è attualmente solo indagato, non è stato fermato né arrestato né messo ai domiciliari come invece al dirigente della Sogei, è indagato soltanto Andrea Stroppa, negli atti della procura si dice che... sarebbe stata in corso una valutazione anche da parte del governo sul progetto Starlink a scopi militari. Questo quanto scrive la procura, che cosa significa?
Allora, questo è qualcosa di completamente diverso, nel senso che se noi parliamo di attività militari, quindi missioni all'estero, navi che navigano lontano dalla penisola, avere una connessione a internet con un sistema satellitare può essere un vantaggio. A me viene da pensare, è un'idea, è opportuno avere un collegamento a internet della Marina o dell'esercito che fa leva su una società privata di un imprenditore sudafricano che vive negli Stati Uniti e fa parte dell'alt-right, cioè sì. Anche no. Ora la risposta sarebbe questa.
Però insomma l'obiettivo potrebbe anche essere quello, quelli gli scopi, un po' come è successo in Ucraina in tutti questi anni.
A me quello che risulta è che per esempio Leonardo, che è azienda della difesa 100% pubblica, abbia una struttura satellitare per le comunicazioni satellitari, quindi forse sarebbe preferibile perseguire quel tipo di linea, perlomeno per una questione di autarchia. Adesso non mi metto a fare la sparata antimilitarista, però
comunque almeno
Starlink sì. È una cosa diversa,
almeno così abbiamo inquadrato anche quali sono esatto. Insomma le applicazioni concrete di questo progetto, che sulla carta per la popolazione civile potrebbe sembrare poco influente, almeno così come ci hai spiegato Marco. Invece per quanto riguarda Sogei, l'altro grande protagonista come società di questa inchiesta, il dirigente della Sogei, Paolino Iorio, è stato fermato perché avrebbe intascato, è stato colto in flagranza, avrebbe intascato una mazzetta da 15.000 euro da un imprenditore. Lui al centro di questa inchiesta in cambio di favori. I favori erano insomma la stipula di contratti di Sogei con vari soggetti, varie imprese. Sogei che cos'è? Perché è un ente pubblico controllato al 100% dal Ministero dell'Economia, quindi da tutti noi. Di cosa si occupa? E quanto è importante soprattutto?
Allora, sì, Sogei è una società in house, perché è un SPA, è una delle tanti abomini del libero mercato, perché stiamo parlando di un SPA che opera a livello economico in maniera indipendente, però è al 100%, come dicevi, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si occupa più o meno di tutto. Io ho davanti agli occhi il sito istituzionale di Sogei, si va a guardare le soluzioni che fornisce, passiamo dalla finanza pubblica alla fiscalità, per arrivare al gioco d'azzardo, alla giustizia, per capirci, dalla lotteria dello scontrino alla gestione della piattaforma per le vaccinazioni del Covid, che tutti noi ricordiamo benissimo, è tutta roba che è stata gestita e organizzata da Sogei. È un'organizzazione gigantesca che partecipa a progetti enormi. Quello più grande a cui sta partecipando adesso è il Polo Strategico Nazionale. Provo a spiegare di cosa si tratta.
In 30 secondi se riesci, Marco, che poi
sì,
abbiamo un altro ospite.
Assolutamente. Col PNRR abbiamo avuto una pioggia di miliardi per digitalizzare tutta l'amministrazione pubblica. Qualcuno deve gestire questi dati. Sogei, insieme a Team Cassa Depositi Prestiti e Leonardo, si è aggiudicata questo appalto. Stiamo parlando di un appalto da 3 miliardi di dollari, di euro, scusate. E quindi stiamo parlando di cose enormi. Quindi Sogei, diciamo che è il maggiore player nel settore digitale informatico in Italia, in assoluto.
Mica bruscolini, grazie Marco, no. Schiaffino, ci hai sicuramente reso le idee più chiare, grazie mille.
Buona serata, buon lavoro.
Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Click, ogni giorno in diretta qui su queste frequenze alle 17.30. Per dovere di cronaca è uscita adesso un'agenzia, la Farnesina, dice il Ministero degli Esteri che nessun documento riservato è stato passato all'esterno. Perché? Perché in questa inchiesta in cui è coinvolto Andrea Stroppa, l'uomo di Musk, l'accusa che viene mossa a Stroppa che avrebbe ricevuto informazioni riservate proprio dalla Farnesina sul progetto Starlink, quello di cui stiamo parlando. Nessun documento riservato è mai passato all'esterno, la difesa della Farnesina. Saluto adesso il nostro ultimo ospite, Alberto Vannucci, professore. Alberto Vannucci, benvenuto.
Salve, buonasera, buonasera a tutti.
Professore di scienza politica all'Università di Pisa, soprattutto esperto di tematiche legate alla corruzione e coordinatore anche di un master universitario sul tema. Professore, è una vicenda molto complicata, intrecciata, complessa. Lei che cosa, anche strana aggiungerei, che cosa ci legge, insomma, di quello che è successo oggi su Sogei e anche Musk, diciamo così?
Allora, la vicenda è complessa e quindi interessante, però insomma a tirare le fila poi alla fine qualcosa si può semplificare diciamo di questo quadro apparentemente contorto. Allora, un elemento interessante secondo me è, come dire, il ruolo che Sogei è già stata descritta, questa specie di ermafrodita pubblico-privato al tempo stesso. I soldi sono pubblici, ci mancherebbe, sono tanti e vanno in tanti rivoli diversi, però poi il modo di spenderli è quello dei privati e quindi si basa su processi decisionali, diciamo, più agili, che sono naturalmente affidati a soggetti che sono selezionati con criteri che non sono quelli, diciamo, così trasparenti che, o meglio, almeno un po' più trasparenti che contraddistinguono l'amministrazione pubblica. Quindi un soggetto perfetto per, diciamo, collocare chi si mette a disposizione di interessi privati di vario tipo. Ora, quindi questo è un primo elemento. Sappiamo che questo tipo di soggetti sono estremamente vulnerabili, ne abbiamo conferma, e questo in qualche modo ci conforta sapere che le previsioni si avverano.
Sì. Insomma, bene o male, poi anche per quanto siano strane tutte questa vicenda nello specifico, poi alla fine i fili che la legano sono quelli che conosciamo.
Sono quelli. No, l'altro elemento interessantissimo dal mio punto di vista è che parliamo di un imprenditore che ha preso approssimativamente 100 milioni di euro di appalti e da 15.000 euro al funzionario pubblico. Allora, viene da dire, attenzione, lo dico dalla mia prospettiva di studioso, quello è soltanto un tassello di una rete di scambio occulto molto più ampia che coinvolge anche, probabilmente, è una mia proiezione naturalmente, non ci sono elementi probatori in questa vicenda, ma è probabile che altri soggetti che magari hanno fornito una protezione politica a quel dirigente o che in qualche modo sono entrati in un circuito più ampio di scambio, ecco, di quei 100 milioni si siano messi in tasca molto di più dei 15.000 euro.
Mi faccia capire, il fatto che il giro d'affari fosse così grande, 100 milioni di euro, ci fa in qualche modo immaginare che questo affair rischia di ingigantirsi anche nei nomi delle persone coinvolte?
È un rischio limitato perché ci sono tecniche molto sofisticate che rendono difficile. I magistrati sono bravissimi, i magistrati di Roma, tra l'altro i nomi che guidano l'inchiesta sono una garanzia, però le tecniche che vengono utilizzate per dissimulare e per rendere di fatto impenetrabile ai radar della magistratura questo tipo di transazione di scambi sono veramente, però ecco, mi viene da dire, se ricostruiamo la rete delle protezioni politiche, dei contatti, delle relazioni, magari viene fuori che potrebbe venir fuori, è una pista che potremmo suggerire ai magistrati, che magari anche qualche finanziamento, noi lo sappiamo, molte forme di corruzione ormai post-moderna si manifestano attraverso finanziamenti che sono messi a bilancio, di campagne elettorali, quindi ci sono dei circuiti o magari anche un pochino più opachi che passano attraverso conti esteri, ma insomma le tecniche si sono poste mani pulite di affinamento per dissimulare la natura corruttiva delle relazioni si sono moltiplicate. In questo caso la mia ipotesi, lo ribadisco, è che la rete dei soggetti coinvolti, dato l'ammontare di risorse in gioco, è sicuramente molto più ampia di quella pure significativa che è emersa nell'ambito di questa inchiesta, e coinvolge a mio giudizio molto probabilmente anche soggetti, vista la natura proprio della Sogei, che quindi è di fatto emanazione di organi politici. Presumibilmente la mia ipotesi è che ci possa essere anche un coinvolgimento, ripeto, magari così distanziato e sofisticato da essere poi di fatto non più rintracciabile, anche di questo tipo di realtà. Quindi secondo me è un tassello di una rete molto più ampia, auguro ai magistrati di riuscire a entrarci, ci vorrebbe la collaborazione di qualcuno dei soggetti coinvolti, che però non siamo negli anni di Mani Pulite in cui si correva in procura a confessare. L'ultimo elemento che si lega a Starlink, se c'è tempo ancora.
C'è tempo, ancora tempo, sì, professore, prego.
Ok, no, ma è tanto un'osservazione tutto sommato.
Giusto un minuto.
Diciamo,
sì.
Sì, sì, no, ma ci rientriamo tranquillamente. Bene, mi fa un po' sorridere questa idea. Non sono usciti documenti riservati dal... Ma di cosa stiamo parlando? Non sono i documenti riservati che contano, ci mancherebbe altro. Sono le informazioni. È una delle modalità con cui la corruzione, in qualche modo, nelle sue manifestazioni contemporanee, si smaterializza. No? Non c'è più l'impronta digitale sull'atto o peggio ancora sul documento riservato che viene fatto uscire, quindi qualcuno è responsabile. Basta trasmettere informazioni, le informazioni si trasmettono anche a voce, santo cielo, basta conoscere certe specifiche tecniche, basta trasmettere certe notizie riservate e il soggetto privato tiene, in questo caso l'ipotesi che sia niente poco di meno che la società di Elon Musk, può ottenere un enorme vantaggio competitivo o addirittura la certezza di entrare nei circuiti giusti e di ottenere quello che vuole, cioè al solito i soliti appalti ultramilionari che quanto pare contraddistinguono il funzionamento della SOGEI.
Molto interessante, professore. Immagino che ci risentiremo al prossimo capitolo di questa vicenda, visto che, anche come ci spiegava, insomma, dobbiamo aspettarci qualcos'altro forse in futuro.
È possibile. Non, su questo non abbiamo certezze, ma è sicuramente possibile.
Grazie, professore. Alla prossima.
A voi. Buona serata.
Alberto Vannucci, professore di scienza politica all'Università di Pisa e coordinatore di un master universitario sulla corruzione. 20 e 29 minuti, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Vi saluto, vi lascio al resto della programmazione di Radio Popolare. Se volete, però, vi ricordo, ci potete ritrovare e riascoltare in podcast, come sempre. Grazie a tutti da Mattia Guastafierro, ciao!